Buongiorno e buona festa per te. Possiamo introdurci all'ascolto della parola di questa mattinata invocando lo Spirito e possiamo fare con la preghiera del Padre Nostro, così siamo tutti insieme, invochiamo veramente lo Spirito che illumini il nostro cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Allora, come accennato ieri, vorrei fermarmi con voi su una parabola che ritengo essere il centro proprio anche del Vangelo, no? Una di quelle parabole conosciutissime, ma che possono ritenersi veramente centrali. Qualcuno ha detto che se scomparissero tutte le Bibbie e i Vangeli del mondo, l'importante è che ci sia una persona ancora in grado di ricordarsi a memoria questa parabola, e quello è il Vangelo. È la parabola del figlio prodigo, che troviamo in Luca 15, e precisamente i versetti che vanno dall'11 al 32. Però prima di analizzare Luca 15, i padri dicevano che il modo migliore per leggere la parola di Dio è servirsi di un'altra parola di Dio, cioè la Bibbia commenta la Bibbia, no? Dicevano. E quindi io credo che ci sia un'altra parabola che può illuminare Luca 15, che è la parabola dei servi della prima ora, e la troviamo in Matteo 20, i versetti che vanno dall'1 al 18. Ecco, io direi di leggere questa parabola di Matteo in modo che possiamo poi servircene mentre leggeremo e commenteremo Luca 15. Quindi, se qualcuno vuole leggere Matteo 20, 1, 16, non 18.
Il regno dei cieli è simile al padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? O dispendioso perché io sono buono, così gli ultimi saranno primi e i primi gli
ultimi. Quando mi capita di commentare questa parabola, io trovo sempre persone che danno ragione agli operai della prima ora. Hanno ragione a protestare, perché la logica che esiste dietro è quella della giustizia. Quello che è giusto è giusto, chi lavora di più è giusto che abbia di più. C'è poco da fare. Noi siamo molto per la giustizia, no? È innata proprio. E questo amore per la giustizia ci sale quando subiamo delle ingiustizie. Quindi questi stanno subendo apparentemente per loro un'ingiustizia, quindi viene fuori tutto il loro senso della giustizia, ma non è giusto. Il problema a cui accennavamo già in questi giorni, il problema è solo uno, che Dio non è giusto. Dio non è giusto. La categoria della giustizia santa, santa nei confronti di Dio. Ecco, noi applichiamo a Dio tutte le nostre categorie umane. Ecco, però Dio non è giusto. Dio è sovra giusto. Quindi Dio non è giusto, ma è sovra giusto. E sovra giusto vuol dire che è misericordia. Per quello che giustizia e misericordia non vanno molto d'accordo in Dio. Abbiamo aperto lo trovavamo canto?
La campagna.
E adesso cominciano le campagne che sono più. Un
pochino.
No. Allora, perché ho letto questo testo prima di iniziare Luca 15? Perché il figlio maggiore che sta nei campi ragiona in base alla giustizia. Io che ho sempre osservato tutti i tuoi comandi, i tuoi precetti, sono sempre stato buono, non ho mai disobbedito, perché non fai festa per me invece di questo? Non è giusto. Ecco, se dobbiamo convertirci, credo che dobbiamo toglierci dalla mentalità nostra, quella della giustizia, nei confronti di Dio. Ma anche nell'ultimo giorno non verrà applicata la giustizia di Dio. O se vogliamo, Dio ha un altro criterio di giustizia. Quindi teniamo come sostrato per Luca 15 questo episodio, e su cui si potrebbero dire tantissime cose, no? Questo padrone, che poi è Dio, no? Che continua a uscire, e questo è importante, se con tante le volte un padrone di casa uscì all'alba, poi uscì ancora verso le 9 e poi uscì di nuovo verso mezzogiorno e poi uscì ancora verso le 5. Esce sempre questo padrone che esce. È importante il verbo, perché lo ritroveremo anche in Luca 15. Ma soprattutto prende, diciamo, può assumere, ecco, i suoi operai soltanto perché li trova disoccupati. È interessante questo. Li trova disoccupati, per questo che li può prendere. Non fossero lì disoccupati, non potevano prendere. Cioè, erano lì senza fare nulla. E anche questo dice qualcosa di interessante, no? E penso che sia qualcosa di interessante anche riguardo alla meditazione, alla preghiera. Perché è l'ozio, che non è il padre dei vizi, ma l'ozio è l'occasione per vivere l'incontro.
Abbiamo bisogno di momenti oziosi per vivere l'incontro con Dio. Perché noi siamo sempre indaffarati. Fossero stati già impiegati con altri padroni, non poteva incontrarli e non poteva mandare nella sua vigna. Interessante questo. Cioè, essere disoccupati dal rapporto con altri padroni. Allora qui si potrebbe aprire tutto il discorso anche della crisi, no? Delle forme di allontanamento, di... Molti genitori sono preoccupati perché i loro figli stanno attraversando momenti così di crisi, non vanno più a messa, non vogliono più sentire parlare di Dio, no? Io penso che sia una grazia questa, no? Perché abbiamo bisogno in qualche modo di vivere staccati, no? da tutti i nostri padroni per lasciarci finalmente raggiungere in maniera autentica dal nostro Dio. E quello che diceva Eckhart, no? Dio liberami da Dio, e chissà che la volta buona, che sia la volta buona che posso incontrarmi col vero Dio. No? Forse abbiamo troppi padroni, no? Per cui stiamo lavorando. E lui esce e non ci trova. Credo che sia importante anche questo. E allora teniamolo come sostrato per affrontare Luca 15. Se qualcuno vuole cominciare a leggerlo, possiamo...
Dice ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia. Ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora vi entrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame? Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetevi l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e la facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò Mosè e gli disse, e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato il tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il tuo grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregare. Ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando. E tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarti, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato vivo. Era perduto ed è stato ritrovato.
È veramente il Vangelo nel Vangelo, questo. Abbiamo detto all'inizio del nostro percorso che siamo qui per tentare di convertirci, cioè di cambiare la mentalità su Dio. Ecco, Gesù inventa questa parabola per aiutare i farisei che lo stanno ascoltando, perché all'inizio del capitolo 15 si dice si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori, ma i farisei, gli scribi, mormoravano dicendo: chi è costui che accoglie i peccatori? Ecco, i farisei hanno un'immagine di Dio ancora distorta, hanno l'immagine di Dio del fratello maggiore, hanno l'immagine di Dio degli operai della prima ora. E allora forse la prima domanda che ci viene posta da questi brani è: quanto di fariseismo c'è ancora dentro di noi? Quanto siamo ancora farisei? Cioè, quanto siamo ancora legati a un Dio del commercio, del do ut des, del ti do, io ti do ma tu mi dai? Quanto siamo ancora una logica commerciale con il nostro Dio? Quanto abbiamo ancora bisogno che di vedere i peccatori, i malvagi puniti? Forse abbiamo ancora bisogno di vedere quello. E se no, che senso ha fare i buoni? Che senso ha sforzarci tanto se poi tutti godono della misericordia e dell'amore di Dio? Guardate che adesso io esagero, ma c'è questa mentalità in giro. Sì, infatti, no? Allora, se Dio ama tutti, allora cosa ci sto a fare io? Non perché tanti sacrifici nella mia vita? Perché? E allora, capite che non abbiamo capito nulla del cristianesimo, no? Ecco perché Gesù ha fatto molta fatica con i farisei. Gesù ha vinto il demonio nel deserto, ma i farisei non ce l'ha fatta. Cioè, ha fatto una fatica incredibile. E prima di arrivare a un commento un pochino più profondo di Luca 15, forse converrebbe fermarsi sulle altre due parabole, perché Luca, il brano che abbiamo letto, del figlio del prodigo o del padre misericordioso, adesso si dice, è la terza parte di un trittico, la terza parte di un trittico. Quei due prime pannelli, ecco, diciamo, di questo trittico sono la pecora perduta e la moneta perduta, e poi c'è il figlio perduto. Interessante, eh? Tutto è un Dio molto distratto il nostro, no? Ma cosa è sotteso a tutto questo? Il fatto che solo chi è perduto può essere ritrovato, è quello che dicevamo all'inizio, solo chi è perduto può essere ritrovato. Mi viene in mente questo frate domenicano, no, che è intervenuto a Radio Maria, adesso Cavicchioli, come si chiamava? Cavacchioli, che ha detto che il terremoto è stato il castigo. Capite? Sembra che il Vangelo non sia mai stato scritto, sembra che molti religiosi vivano in un altro mondo. Apri il Vangelo, leggi, cioè, come puoi dire certe cose? E dispiace se hai gente di chiesa che lo dice, ecco, perché sai, finché... Però, tra l'altro un domenicano, questo qua di Genova, che è preposto proprio alla predicazione, perché è l'ordine della predicazione, no? Il domenicano. Ma fermandoci sulla pecora perduta, non so... Ma Gesù in realtà non l'ha inventata lui questa parabola, questo bel racconto della pecora perduta, no? Perché lui dice, anzitutto proviamo a analizzarlo un pochino perché è molto interessante. La parabola dice, chi di voi, dice Gesù, se ha 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto? È la domanda retorica, perché nessuno lascerebbe le 99 per andare a cercare l'unica. Capite che qui Gesù... È molto ironico, eh? Dice, ma chi di voi se ha 100 pecore ne perde una non lascia il 99? Ma nessuno, perché il rischio è poi di tornare a non trovare anche quel 99 per andare a cercarne una. Capite? Gesù sta giocando sul paradosso. Mentre voi non lascereste mai il 99 per andare a cercare l'unica, beh, tanto si è persa, affari suoi. Una pecora morta è una pecora perduta, è una pecora morta, perché sono come me, hanno un senso di orientamento uguale a zero, quindi vuol dire che o vivono in gregge o una pecora da sola muore, quindi ha bisogno di un pastore che vada a prendere. Ma nessun pastore lascia le 99, perché se torna rischia che lupi o ladri le sbranino o rubino le 99. Ma sì, ti sei persa, vai. Invece va a cercare anche lui. Dico che non l'ha inventata lui questa parabola perché girava già al tempo di Gesù, questo racconto, ma con una finale diversa. La finale era che il pastore, trovatala, la pecora perduta, cosa le fa? La prende, le spezza le gambe, o una zampa, le spezza una zampa e poi la lega a un palo, per dire, adesso ci pensi due volte. E invece... E la fine, cambia la finale, è fantastico questo. Il pastore di Gesù prende la pecora, se la carica sulle spalle, cose per dire ti sei perduta, ti sei persa, ti sarai anche ferita, ma io adesso per evitarti ancora maggiore fatica ti prendo sulle mie spalle, fantastico. Cioè non la castiga, non la colpisce, non gliela fa pagare come era parabola che girava al tempo di Gesù. Quindi proprio, ecco, Gesù veramente rivela il vero volto di Dio, guarisce un'idea di Dio che va anche a cercare magari, ma poi spezza le zampe. Ma d'altra parte i salmi sono pieni, no? Quando dice che Dio spezzerà i denti ai suoi nemici, spezzerà le braccia ai suoi nemici. Mamma mia, che Dio!
Sfracella i figli sulla pietra.
Questo è, ecco, Gesù guarisce questa idea un po' perversa di Dio. E poi la moneta perduta, lo stesso. Allora qual è il messaggio, che il filo rosso che attraverso le tre parabole? È che la gioia di Dio sta proprio e viene riversata sui perduti, i perduti ritrovati. È lì che risiede la gioia di Dio. Se la pecora non si fosse perduta, non avrebbe goduto dell'abbraccio e delle carezze del pastore. Se la moneta non si fosse perduta, diciamo così, no? È una parabola ovviamente, non avrebbe goduto della festa della donna. Se il figlio minore, questo personaggio della nostra parabola, non si fosse perduto, non avrebbe avuto la vestizione da principe. Allora, vedete cosa ci sta sotto. Ha una ragione che il padre dire che il peccato è la nostra unica ricchezza, è l'occasione per sperimentare chi è Dio. Il nostro limite, la nostra fragilità, il nostro peccato è l'occasione per sperimentare veramente chi è Dio. Non fossimo perduti, miseri, peccatori, non potremmo mai sapere chi è il nostro Dio. Allora entriamo, ecco, dopo queste premesse, entriamo nel nostro brano. Citavo prima il Salmo, no? Il Salmo 88, me lo sono riportato, no? Dice: se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa. Questa è l'idea di Dio. Allora Gesù dice: ma correggiamo un pochino, eh? Questa idea. E la parabola inizia dicendo: un uomo aveva due figli. E mi è piaciuto molto l'intervento che ho fatto ieri, no? Riprendendo il pensiero di Odile. Sì, non dice un padre aveva due figli, interessante, ma un uomo aveva due figli. E questo ci dice subito il perché racconta questa parabola. Perché è vero, Dio, l'unico sogno che ha è che i suoi figli lo sperimentino come padre. E questo adesso stiamo molto antropomorfizzando, ecco, diciamo così, ma abbiamo bisogno di queste immagini. Possiamo dire che l'unica festa, l'unica gioia del nostro Dio è che noi, suoi figli, lo sperimentiamo come padre misericordioso, amorevole. Ecco, dobbiamo entrare un po' in questa logica. E questa, che finalmente lo sperimentino come padre. Altrimenti lo sperimenteremo come giudice, come padrone, come gendarme. Ognuno ha queste idee che si porta dentro, no? La festa di Dio comincia quando ha dei figli che lo sperimentino come padre. E questo padre divide le sue sostanze. È importante questo, è importante perché Voi sapete che un padre dividerà le sue sostanze soltanto quando è morto. Allora il figlio minore che chiede la sostanza del padre prima della morte del padre è perché, in fondo, perché vuole che il padre muoia. Questo figlio chiede che il padre muoia per avere la sua sostanza. Qui viene usato un termine molto importante, sostanza, noi lo usiamo riguardo al figlio della stessa sostanza del padre. La sostanza qui è un termine importante perché è proprio la vita stessa di Dio. Quindi quando distribuisce le sostanze, cosa vuol dire? Che il padre elargisce la sua stessa vita ai figli. Lo vedremo dopo con la parabola dei talenti. Noi abbiamo la vita di Dio, noi abbiamo la vita di Dio. Dobbiamo giocarci. E questo va e se la gioca, sperperandola però. Però, vedete, infatti la vita di Dio ci è venuta con la sua morte, in fondo. E pochi giorni dopo il figlio, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e sperperò la sostanza del padre, la vita del padre sperperò. In fondo che cos'è il peccato? Il peccato è proprio questo, no? Il peccato è sperperare la nostra vita. E mancare il bersaglio. Abbiamo detto, questo è sperperare la vita. Non giocarcela in maniera feconda, in maniera, diciamo, di compimento. Se la nostra vita è una creazione, il peccato è una decreazione. Peccare vuol dire decrearsi, non compiersi. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunge in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsene bisogno. Allora andò, il testo greco non dice mettersi a servizio, a incollarsi, dice il testo, interessante, a incollarsi agli abitanti di quella regione, a uno degli abitanti, a incollarsi, rende proprio l'idea, un attaccamento agli idoli in fondo, no? Infatti questo utale lo manda a pascolare i porci, il porco è un animale impuro, per un ebreo è impensabile pascolare i porci, ma soprattutto è simbolo degli idoli, quindi va a incollarsi agli idoli. Ma forse il discorso si farebbe molto interessante se cominciassimo a pensare forse che lasciato Dio, usciti dalla casa di Dio, ci incolliamo agli idoli. L'ateismo non esiste. L'ateismo non esiste. E c'è poco da fare. Noi siamo idolatri. Quindi abbandonato Dio è... Ma guarda, ma questo è... Basta guardare il mondo, no? È un mondo, si dice, senza Dio, ma con tantissimi idoli, no? Pensate alla finanza, pensate al denaro, no? Il successo, la carriera. Ti dà la vita per questo, no? Ci si inginocchia di fronte a questo, ci si sacrifica per tutto questo. È come un Dio, no? Quindi bisogna solo chiedersi a quale Dio adoriamo, in fondo. Potrebbe essere interessante, quale Dio adoriamo? Io non credo in nessun Dio. Non è proprio così. Ognuno ha un Dio. C'è poco da fare. Che può essere anche il partner. Perché a volte idolatriamo anche il partner. In ginocchio di fronte a qualcuno cadiamo. Allora, capite, io credo che qui prenda significato anche quel... Non avrai altro Dio. Il credere in un unico Dio ci preserva da credere in tanti dei. Cioè Dio non ha voluto in qualche modo che noi nutrissimo un amore per Lui perché vuole, no, per salvarci dall'idolatria di tanti dei. Quindi credere in un unico Dio ci preserva da credere a tutto. E se tu non credi più in un unico Dio, allora crederai a tantissimi dei, a cui sacrificherai la vita, a cui ti ginocchierai. Anche Gesù ha avuto questa tentazione nel giardino, nel deserto. Se tu mi adorerai, allora avrebbe voluto saziarsi con le carrube. Qui c'è un passaggio bellissimo. Pensate a questo uomo che ha le carrube, che si possono mangiare, sono commestibili, e poi erano lì, ma non, aveva fame, cioè, avrebbe voluto saziarsi, ma perché non le mangiate? Erano lì, tutto il giorno aveva carrube, erano per i porci, ma nessuno gliene dava. Il cibo che sazia è quello che ci viene donato, non quello che prendiamo. È bello, eh? E forse veramente il cibo che sazia deve passare attraverso il dono, perché altrimenti se lo prendiamo noi, ma anche qui è un'esperienza molto, è molto antropologica in qualche modo, no? Mettersi a tavola da soli dopo essersi fatti qualcosa così è anche molto triste, no? Sedersi a tavola e c'è qualcuno che ti dona il cibo, che ti presenta il cibo, è tutta un'altra cosa. Non c'era nessuno che era. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati a casa di mio padre hanno in abbondanza, io qui muoio di fame, mi alzerò da mio padre, gli dirò padre. Questo padre che ritorna, comincia a pensare, vedete, un uomo aveva due figli, ma non viene riconosciuto come padre fino a quando i figli non riconoscono padre. E qui cominciano a casa di mio padre, comincia a pensarlo come padre. Ora, sul motivo per cui questo personaggio torna a casa, è stato scritto tantissimo, no? Ma non interessa, e neanche a Dio, neanche al Padre interessa perché torna perché ha fame, probabilmente sì, torna per interesse, forse sì, torna per, non sappiamo, ma perché neanche a Dio interessa perché torniamo a noi, e non interessa, poi lo vedremo, non interessa neanche quello che abbiamo fatto fuori di casa. A Dio di noi, della nostra vita morale, non ne frega nulla, nulla. Siamo noi a aver incentrato tutto sulla vita morale. A Dio quello che interessa è poter abbracciare suo figlio e dimostrargli che lui è padre che accoglie. Questo per quanto riguarda il sacramento della riconciliazione, penso che sia importante. Io auspico che verrà un momento in cui, non so quando, ma anche Maggi dice sempre questo, ma anche lui auspica un momento in cui la confessione sacramentale si risolva alla fine in un abbraccio senza più dover dire nulla. Ma cosa dici? E noi abbiamo, adesso forse un po' meno perché tra l'altro non è permesso, no? Il prete non dovrebbe chiedere nulla. Non può fare domande al prete un'altra confessione. Non può. A meno che in casi rarissimi gli serva per capire meglio certe cose, ma se no non dovrebbe fare domande, tanto meno in campo sessuale. Eppure ho attraversato dei momenti in cui la curiosità è stata. Quante volte, con chi, perché? Allora verrà il momento in cui entri in confessionale e ti perdi nell'abbraccio del Padre. Basta. Quindi torna a casa, torna a casa. L'importante è che il ritorno, ecco, il ritorno, perché intuisce, percepisce che lì c'è un padre. E se riconosce quello che pensava forse essere un padrone duro, adesso comincia a percepirlo padre, ma lui si scopre figlio. Questo è il ritorno. E qui cosa fa? È bellissimo. Qui il figlio dice: ma mi hanno insegnato che forse bisogna recitare l'atto di dolore, no? Infatti dice: andrò e cosa gli dirò? Dire qualcosa, gli dirò l'atto di dolore. Sarà, ecco, questo è un ragazzo, un figlio, uno che è andato a catechismo di sicuro, perché sta recitando, sta imparando, ha imparato a memoria il suo atto di dolore, che era così: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Adesso non avevo un altro atto di dolore, ma il principio è sempre lo stesso, no? Andiamo a confessarci e dobbiamo dire l'atto di dolore. Ma poi l'inquadratura, ecco, questo è un bellissimo film, l'inquadratura si sposta nella casa del padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide. Ma cosa vuol dire lo vide? Se era ancora lontano, vuol dire che lo stava aspettando. Lo stava aspettando. E qui ci viene in aiuto quel quadro che di Rembrandt, del figlio misericordioso, del padre misericordioso, del figlio prodigo, questo grande quadro, non so se qualcuno ha avuto la fortuna di vederlo, l'ho visto due volte all'Ermitage di San Pietroburgo. E l'ultima volta che sono stato mi sono preso mezz'ora, c'è una sedia lì davanti, tra l'altro, mi sono messo lì, stai lì, e passano questo mondo di giapponesi e russi e americani che con la guida, no? Che dicono due cose e poi se ne vanno. E stai lì davanti, lo contempli, questo quadro immenso, molto grande, e ti commuove perché Rembrandt ha intuito qualcosa di interessante, no? Questo padre che scruta l'orizzonte tanto da consumarsi gli occhi, perché gli occhi di quel padre sono ciechi, sono consumati, si vede. Si è consumato gli occhi a forza di guardare l'orizzonte per vedere se il figlio torna. E tra l'altro, non l'ho detto prima, ma l'ha lasciato andare. Questo è l'amore. L'amore corre anche il rischio di perdere l'amato. L'amore corre il rischio di perdere l'amato, perché se non fosse così sarebbe la dittatura del bene. E come diceva Soloviev, non c'è dittatura peggiore che la dittatura del bene. Guardate che peggiore la dittatura del bene che la dittatura del male. E quante volte noi mettiamo in gioco la dittatura del bene? Soloviev, Vladimir Soloviev. E è vero, perché pensate, no? Cosa voglio dire? Quanti ricatti in amore che possono distruggere. E invece no, io ti amo, ma ti lascio anche libero di tradire, di andare. Io non ti trattengo. L'amore non può trattenere. L'amore lascia liberi anche di perdersi. È vero, ma io l'ho fatto per il tuo bene. Non c'è cosa peggiore che fare le cose a fin di bene. Perché tu a fin di bene puoi fare morire anche una persona. Ma io l'ho fatto a fin di bene. Ma intanto mi hai ucciso. Pensate quando si dice, no, ma io ti dico questa cosa, io te la dico, sono un tuo amico e te la dico. Per il tuo bene. E noi, se l'altro non è pronto di ricevere questa cosa, tu l'ammazzi. Ma l'ho detto a fin di bene. Ma cosa vuol dire? A fin di bene. Si può fare tanto male a fin di bene. E i nostri rapporti anche d'affetto, di amore, ma in tutte le relazioni, no? Sono giocate proprio su questo. No? E non va bene, perché non è più amore, è la dittatura del bene. Quindi il padre lascia e poi si consuma gli occhi nell'attesa che ritorni il figlio. Lo vide e poi qui viene usato uno dei tre termini possibili per indicare misericordia nel Vangelo, che è splachnon, il verbo proprio le viscere materne che si contorcono, questo vuol dire misericordia. Quindi vuol dire che questo padre, prima di essere padre, è madre e donna. Perché? Perché sono le viscere materne che gli si contorcono quando vede il figlio. Solo la madre può provare questo. Cosa vuol dire vedere un figlio e sentirsi qualcosa dentro, no? Queste viscere materne che si contorcono. Ma allora vorrà mica dire che Dio ha l'utero? Sì. Se voi prendete il prologo di San Giovanni in greco, non viene detto, certo non potevano mettere utero, no? Quindi la CEI ha tradotto con un'altra parola, però viene usato il termine utero. Dio nessuno lo ha mai visto, il figlio che è Dio, che è nel seno del padre, ma qui non c'è seno, cosa vuol dire seno? È utero, proprio utero materno. Quindi Giovanni ci sta dicendo che nell'utero di Dio c'era la seconda persona della Trinità da sempre. È bellissimo questo. Dio, prima di essere padre e madre, solo che questa lettura maschista, no? Abbiamo sempre pensato Dio come padre. Un Dio con l'utero. Noi abbiamo un Dio con l'utero che partorisce, certo, è la vita. Partorisce vita. E noi siamo lì. Noi siamo nati dall'utero di Dio. E quindi adesso che vede suo figlio, ha questo movimento interno, che solo le madri possono veramente intuire qualcosa. Gli corse incontro. E questo correre incontro noi lo lasciamo, lo trascuriamo un po', perché dice, vabbè, corse incontro. Ma cosa vuol dire correre incontro? In ambito semitico era impensabile che un uomo adulto, probabilmente vecchio, corresse. Non era possibile. Perché? Perché gli adulti, i vecchi soprattutto, usavano grossi camicioni, no? Questo era l'abito del Medio Orientale. Ora, correre voleva dire sollevarsi le vesti e quindi scoprire la propria nudità e quindi rendersi ridicoli di fronte a tutti. Mai, mai un vecchio sarebbe corso. E invece cosa fa questo? Gli corse incontro. Gesù sa queste cose, capito? Per questo che dice questa cosa. Per scandalizzare, ma certo. Non ne frega niente di quello che gli altri possano dire. È bellissimo. Lui corre, adesso il figlio. Gli corre incontro, gli si gettò al collo e qui non è lo baciò, viene usato un rafforzativo, lo strabaciò, che non può essere reso in italiano, ma in greco c'è lo strabaciò, è fantastico, lo riempì di baci, proprio come una madre. Allora il figlio, da buon figliolo cresciuto al catechismo, comincia a recitare il suo atto di dolore, perché gli è stato insegnato così. Padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E il versetto 22, il padre dice, questo ma è importantissimo, come per dire, ma cosa stai dicendo? Cioè lo interrompe a metà, non gli lascia finire l'atto di dolore. Ma il padre disse ai servi. E questo è molto interessante perché i servi, ma cosa vuol dire? Un padre nella sua casa può avere dei servi, dovrebbe avere soltanto figli. Eppure, ecco, la casa di questo padre, che è Dio, ha la casa infestata da servi. Qualcuno sta girando l'intorno, uno è nei campi. Ma non dovrebbero esserci servi. Per questo che è come, mettiamoci nei panni del padre. Questo padre dice: accidenti, qui tutti mi considerano un padrone, ma come faccio io a far sperimentare loro che sono un padre? Finalmente c'è questo disgraziato che è tornato, finalmente almeno lui che capisce che sono padre, capite? La logica di Dio è dimostrare, mostrare la sua paternità ai figli, perché non lo sperimentino più padrone e non si considerino più servi. Adesso ho l'occasione di farlo e non perdo l'occasione assolutamente. Infatti dice a un servo, a un figlio che passava da lì, ma che si considerava servo: presto, portate qui il vestito più bello. Non c'è il vestito più bello in greco, eh? Sarebbe da ridire questa, trascrivere questa parola. Ma portate il vestito primo, non il più bello, il primo vestito. Il vestito primo è il vestito delle origini, quello che indossava Adamo prima di scappare dallo sguardo di Dio. È bellissimo. Lo riveste di novità, lo fa tornare all'inizio della creazione. L'amore ricrea, l'amore è ricreativo. Per questo figlio inizia una creazione nuova, per questo che viene rivestito delle vesti di Adamo. Il vestito primo, non il vestito più bello. E poi fatelo indossare, mettetevi l'anello al dito. Ma cos'è questo anello? Allora dovremmo forse tradurre questo anello al dito con, in lingua corrente dovremmo mettere la carta di credito. Dategli la carta di credito. Perché? Perché i principi delle casate regali giravano nel Medio Oriente e facevano acquisti di bestiame, di cose, e poi non pagavano ovviamente in cash, no? Pagavano mettendo il sigillo del proprio anello su un documento per dire: io appartengo a questa casata, e comprava così. Allora dategli l'anello, ecco, dategli la carta di credito. Ma noi abbiamo detto all'inizio che il padre aveva diviso le sue sostanze, quindi il padre aveva già dato tutto, e queste le ha consumate le sostanze. Cosa ci sta dicendo il brano? Ci sta dicendo che la sostanza del padre, che è l'amore, perché Dio ha soltanto amore, quindi la sostanza del padre è l'amore. Ha dato tutto l'amore, ma adesso ne ha ancora. Cioè l'amore del padre per i suoi figli è inesauribile. Ecco perché è importante questo anello. Ma come, non avevi dato tutto? No, perché il mio amore per te, anche se l'hai esaurito, anche se l'hai perduto, a me non frega niente di come l'hai speso, io te ne do ancora in maniera infinita. I sandali ai piedi, è importante anche questi sandali. Chi è che andava scalzo? Soltanto i servi andavano scalzi. I figli hanno i calzari. Quindi lo fa passare, no? Dall'ambito del servo al figlio del re. Dategli i sandali, perché tu non sei servo, non vi chiamo più servo. Prendete il vitello grasso, anche qui in greco non c'è vitello grasso, c'è vitello allevato a frumento, chiara indicazione dell'Eucaristia. Qui ovviamente siamo in una comunità che scrive queste cose, dove già la prassi eucaristica è già fermata da tempo, quindi vuol dire riammettetelo all'Eucaristia. Facciamo festa, e cominciamo a fare festa, perché finalmente l'amore ha rimesso in moto questa vita, l'ha fatto risorgere, era morto e passato in vita. Questo ci dice, e questo è un passaggio importantissimo, ci dice che nel Nuovo Testamento Gesù, ma in tutto il Vangelo, la resurrezione non riguarda la vita dopo la morte. La risurrezione dei primi cristiani era al di qua della morte, Capite? Gesù non è venuto a dirci che risorgeremo, è venuto a darci la possibilità da vivere e da risorgere di qua. Quindi questo padre ha rimesso in moto la vita di questo figlio per farli sperimentare la resurrezione di qua. Tutte le grandi religioni della Mesopotamia credevano nella vita dopo la morte. Tutte. Pensate agli antichi egizi anche. Gli ebrei stessi, il giudaismo stesso, anche se tardivamente, ha cominciato a concepire una resurrezione dai morti. Gesù non è venuto certo a dire che l'essenza del cristianesimo è la resurrezione, beh, questo tutti lo credevano. Ma Gesù è venuto a dire che possiamo vivere da risorti di qua. E questa è la grande differenza. Questo figlio era morto e è risorto. Questo è lo scopo del padre, è far risorgere i figli di qua. Rimettere in moto la vita, rialzarli. Farli uscire dalla cenere. Per questo che dicevo che la Chiesa ha proprio questo compito di far rialzare dalla cenere le persone, farle sperimentare la vita risorta di qua. Noi Chiesa non possiamo dire, vabbè, porta pazienza, ma vedrai che di là, ma di là non ne frega niente di là, a me interessa di qua, come vivere di risorta. Noi abbiamo proiettato tutto nel dopo morte. E abbiamo ridotto il cristianesimo a una religione di morti. No. Perché chi non vive da risorto di qui, dice l'apocrifo di Tommaso, non si illuda, non vivrà da risorto neanche dall'altra parte. Si vive da risorti di qua. Il figlio maggiore si trovava nei campi, a fare cosa? A lavorare, certo, ma è un simbolo anche questo, a fare cosa? A cercare di osservare tutte le cose del padre, del padrone, non del padre. È un servo, un buon fariseo, che cerca di corrispondere alle attese del suo padrone. E osservare 613 precetti è un lavoro, 613, quindi era nei campi a cercare di osservare, perché aveva l'idea che se l'avesse osservato tutti i 613 bene, il padre avrebbe fatto festa, l'avrebbe applaudito. Ecco, noi consideriamo Dio molte volte come un padrone che ci applaude quando facciamo i buoni, quando non facciamo peccati, quando andiamo a messa, quando facciamo il rosario. Ecco, considera un rapporto col padre a forza di prestazione. Non ha capito nulla, perché a casa non ha un padrone, ha un padre. Eppure torna e la prima cosa che si stupisce, sente la musica e le danze, cioè sente far festa e dice, ma com'è possibile? Nella casa del padre mio c'è festa, non è possibile. Per questo tipo di gente, la casa di Dio deve essere un luogo listato a lutto. E noi abbiamo trasformato, noi cattolici, abbiamo trasformato il cristianesimo in una religione listata a lutto. Tutto deve essere un po' tristanzuolo, tutto deve essere un po' triste, un po' grigio, perché se fai festa, se c'è qualcosa che non va, ditemi se non è vero, ma se nella vostra vita vi succede qualcosa di bello, se cominciate a godere veramente la vostra vita, guardate che c'è gente che dice, ai, qua mi succederà qualcosa di brutto, perché mica, cioè, siamo spaventati di quando siamo felici. Guardate che è vero questo, eh? È troppo bello per essere vero, mi capiterà qualcosa, ma come? E la tua condizione deve essere questa, la gioia, la festa. Mentre noi abbiamo sempre dovuto in qualche modo rendere un po' di penitenza, un po' di sacrificio, un po' di grigio ci deve essere nella religione cristiana, se no. Abbiamo ridotto il cristianesimo veramente a qualcosa di tremendo. Ma nella vita religiosa soprattutto. Nella vita religiosa, veramente la storia ci consegna una religione di una tristezza infinita, aver usato il nero come abito ufficiale di molte congregazioni religiose, tra cui ancora le nostre purtroppo, no? La dice lunga, è nero. Il nero è da sempre il colore del lutto. Adesso si dice, ma no, fai elegante, sì, vabbè. Adesso si dice così, no?
Sì.
Sì, per questo che dico sempre questo di nero.
È blu scuro.
Ah, blu scuro, blu scuro. E quindi questo figlio torna a casa e dice, ma come, non è possibile che si faccia festa nel casa di mio padre, no? Qua bisogna lavorare, bisogna osservare, bisogna ottemperare i precetti, è mica possibile. E poi chiede ai servi cosa fosse tutto questo e dice, ma guarda, tuo fratello è tornato, ha fatto ammazzare anche il vitello, l'ha riammesso anche l'Eucaristia, no? Ma come? Lui è l'Eucaristia? A volte succede, no? Il buon cristiano che è in chiesa vede uno che va alla comunione e dice, quello lì va alla comunione, quella lì, ma non è possibile, se sapesse tutto quello che ha fatto, no? Vedete, è il figlio maggiore, siamo farisei fino in fondo. Allora suo padre uscì, è bellissimo, esce per il figlio minore, esce, questo Dio in continuo esodo, è bellissimo, eh? Questo padre che non si stanca di uscire. Ma guarda, ho fatto per supplicarlo, qui c'è per pregarlo, cioè un Dio che prega i suoi figli, è bellissimo. Ma egli rispose a suo padre, ma come? Io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non hai mai fatto festa per me. Ma sì, ma la festa non era perché tu osservavi tutto, non hai capito questo, io non sono un padrone e tu non sei un servo. Pensiamo che Dio faccia festa di noi quando veramente assolviamo, ottemperiamo, ma lì non sta la festa. La festa della santità non è questa. La festa della santità è quando nel nostro limite, nel nostro peccato, possiamo sperimentare l'abbraccio del Padre. Questa è la festa. Ma tutto, tu sei con me, tutto è tuo. Bisognava, è bellissimo questo, bisognava. Viene usato molto questo verbo, eh? Pensate quando, ad esempio, in Giovanni deve incontrare la Samaritana e il testo dice doveva passare di là. È il dovere dell'amore. L'amore ha un dovere di recuperare, di mettere in moto la vita. L'amore ha un dovere di dare vita, fecondare. Bisognava fare così, non potevano fare diverso, bisognava. E la mia essenza recuperare. E rallegrarsi, perché questo tuo figlio era morto, tuo fratello era morto. E io non sono il Dio dei morti, ma sono il Dio dei vivi. Poi la parabola finisce in questo modo un po' strano, perché non si sa se la festa è ricominciata. Non si dice tornarono dentro e continuarono la festa. La festa si è interrotta. E qualcuno ha commentato in maniera molto lucida, secondo me, dicendo che non sappiamo se ritorna e la festa è continuata, forse perché Dio non può fare festa se tutti i suoi figli non sono in casa con lui. Non ci si salva da soli, dice Dostoevskij. Una festa da soli è una festa molto egoista. Allora la questione è recuperare tutti i fratelli per andare nella casa del Padre a fare festa insieme. Se ci presenteremo da soli dal Padre, ci chiederà conto dei fratelli. Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Come facciamo a fare festa senza tuo fratello? Pensate anche quando si dice, no, se vai all'altare e pensi che tuo fratello abbia qualcosa contro di te, vai. Venite insieme a fare festa da me. Cioè, ecco, questo è importante. Il rapporto con Dio non può essere mai un rapporto intimistico. Ma sì, vediamocela io e te, no? Il Padre mi si rivela, io vado verso i fratelli e si torna insieme al Padre. Giovanni lo dice molto bene questo, no? Dio ci ha amati e anche noi dobbiamo amarci, non amarlo, è interessante questo. Dio ci ha amati e noi dobbiamo non riamarlo, amare i fratelli e amando i fratelli si torna al Padre, non si torna al Padre da solo. Quindi non sappiamo se la festa è ricominciata. E poi può darsi anche questo figlio minore, il giorno dopo si stanca di stare nella casa e esce di nuovo. E cosa fa il padre? Se lo torna, fa la stessa cosa. E se torna sette volte, se va via sette volte, fa sette volte così. E Pietro a un certo punto si domanda, no? Ma quante volte il padre lo riaccoglierà? Sette volte? No? 70 volte a sette, cioè sempre. Cioè l'amore non si stanca, l'amore non si stanca. Bene, questa è una lettura possibile di Luca 15 e che è il Vangelo, veramente è il Vangelo. Quindi io penso che questo padre che aveva due figli non vuol dire che ha due figli diversi, no? Noi ci portiamo dentro questi due padri, a volte siamo il figlio maggiore, a volte siamo il figlio minore, a volte giudichiamo, a volte piangiamo per la misericordia, cioè dentro di noi c'è questo guazzabuglio, no? Però l'importante è riconoscere che abbiamo un Dio che non è un padrone, non è un giudice, non è un poliziotto, non è un gendarme, ma questo amore che accoglie e rimette in moto la vita, fa risorgere le ceneri. Più profonda la pozzanghera, più acqua può contenere.
Ma però no, come ad esempio ieri sera abbiamo visto Mel che si girava e faceva quella danza, c'era un istituto in televisione. E secondo me, cioè, per la realizzazione proprio anche nostra, è proprio un po' d'abbraccio tra il figlio e il padre. Però dove scopri che diventi figlio e poi che rimani figlio, però che diventi anche padre, perché comunque quell'amore ti, cioè, attraversa, ti vivifica e non puoi che farlo tuo, cioè così. Quindi, cioè, oltre a essere comunque, ti continui a essere figlio, però diventi anche padre. Non è detto che resti figlio.
Sì, sì, certo. E, padre e madre, no? Cioè, diventiamo, sperimentando questo amore, diventiamo fecondi. Ecco, la categoria della fecondità, secondo me, è fondamentale. Cioè, si diventa uomini attraverso l'essere fecondi, che non vuol dire mettere al mondo figli, Non basta mettere al mondo figli, bisogna diventare fecondi. E guardate che nella Genesi, questo grande mito della Genesi, la prima parola che Dio rivolge all'uomo è questa: siate fecondi. La prima. Possiamo dire che il primo comandamento è questo: siate fecondi. La nostra vita, la nostra esistenza, la nostra storia, o è feconda o è morta, è morta.
Ma infatti la sensazione di ascoltarlo adesso, no? Che questi due figli sono proprio le due possibilità che forse nella vita attraversiamo tutti di tradire questa fecondità, perché la prima è un amore senza, cioè è un amore che diventa piacere, è un amore autoreferente. Infatti i due figli non riconoscono il padre in quanto padre, infatti ieri c'erano troppi stimoli, ma la cosa bella di questa frase è un uomo aveva due figli, è che in queste tre parole c'è la dichiarazione della non onnipotenza di Dio, perché la cosa a cui Dio tiene di più, che è essere riconosciuto come padre, cioè la relazione che poi nutre tutti noi, non se la può dare da solo, cioè siamo noi che dobbiamo riconoscerlo. Quindi, perché lui potrebbe andare ad aiutare il figlio, se è Dio, lo sa che quello sta con le carrube, non può, ma finché il figlio non lo riconosce, non può fare niente. Quindi Dio non è onnipotente, Dio è semplicemente misericordia, che sono due cose completamente diverse, no? E allora questi due figli fanno esattamente questa peccato, se lo dobbiamo chiamare, ma non c'ha più senso dare dei nomi, quest'atto di non fecondità dell'amore. Uno, perché misura tutto, cioè il figlio che rimane a casa vede il padre semplicemente come tutto in funzione di una logica di calcolo, no? Ti do questo, mi dai quello, un supermercato. E l'altro, perché quel passaggio che tu a un certo punto hai detto del cibo, no? Mi è piaciuto moltissimo. Io il cibo, non, se non te lo danno, ma se noi spostiamo dal cibo al bisogno, cioè il sesso, se io me lo procuro continuamente fino a se stesso, non mi nutre, cioè posso cambiare donna ogni giorno, posso andare con 1000 prostitute, ma il vino, bevo da solo, sono un alcolista, lo bevo con gli altri e convivio. Cioè qualunque bisogno ridotto all'autoreferenzialità, la misura me la do io, quindi non riconosco la relazione, non nutre. E quindi sì, sono queste due modalità qui continuamente, magari anche nell'arco di una vita tante volte possiamo cadere, no? E perdere questa fecondità.
Ecco, lo dicevo ieri, no? Ecco, se dovessimo riscrivere la parola peccato, penso che sia proprio questa, no? È una mancanza di fecondità. Se la nostra vocazione è la fecondità, il peccato è tutto ciò che ci impedisce di fecondare, cioè di crescere, di maturare, di diventare veramente noi stessi. È un peccato contro la fecondità. Ecco, è una ferita inferta alla fecondità, e questo è il peccato.
È un perdere questa pienezza, qui veramente forse l'unica cosa che Dio...
È un peccato proprio
di
noi.
Sì, sì.
Ah beh, certo, cioè non è un peccato verso Dio, ecco, no? Perché noi continuiamo a pensare che il peccato è un'offesa fatta a Dio. Questo, no, non offendiamo Dio, offendiamo noi stessi, perché siamo chiamati a sbocciare e non sbocciamo, rimaniamo semi. E se la nostra vita rimane semi fino alla morte, rimarrà semi anche dopo la morte, cioè niente. No, non so se l'ho detto, ma leggevo in una rivista di archeologia che sono stati trovati dei semi in alcune piramidi dell'antico Egitto, quindi parliamo di 3000 anni fa, 4000, e dico, ma di cosa sarà questo seme? Semi li hanno piantati e sono sbocciati, 4000 anni. Quindi possiamo anche vivere 4000 anni, ma se non sbocciamo, cosa siamo? Niente. Ecco la fecondità, non è la questione della vita, non è durare molto, no? E sbocciare, e si può sbocciare anche a 20 anni, a 15, non è questione di lunghezza. E l'idea che sta passando invece in Occidente è che ciò che conta è la longevità.
Quello è un disastro dei nostri figli, questo fatto tu lo vedi, basta pensare all'accanimento terapeutico, per esempio. L'importante è far vivere qualche giorno di più, è una cosa incredibile. Io ho delle esperienze in questo senso. No, volevo però dire una cosa qui sulla parabola, perché c'è un punto che accomuna i due figli, sia l'uno che l'altro, che mi pare estremamente interessante, che è legato a tutto quello che ho detto, che è il senso, cioè è la sudditanza, lo spirito di sudditanza. Io credo che c'è in ciascuno di noi, che uno deve superare quello, perché se sei suddito, non sei figlio, questa è la questione. E c'è un parallelo qui, che uno è quando, appunto, come hai parlato prima, avrebbe voluto mandare le carrube, ma nessuno gli ha dato. Ma contento che distribuisce le carrube ai cocci, prendi e mangi se vuoi. Perché non mangi? Perché non ti sono te le dà, cioè è uno spirito da subito. Ho bisogno che qualcuno mi faccia fare, che qualcuno dica, non ho una mia autonomia capace di valutare e scegliere. È proprio un chiaro esempio. E la stessa cosa lo dice il figlio maggiore, quando dice, non mi hai mai dato un agnello per fare festa con i miei. No? E il padre gli dice, ma e tu te lo devo dare io, te lo prendi. E no, non sono in grado di prenderlo, perché ho una mentalità da subito. Ho bisogno che qualcuno mi dica cosa devo fare. Questo, cioè, è il seme che non sboccia, no? Credo che sia importante anche questo. E poi lo utilizzato in modo diverso. Chi non lo dice, ma io sono sempre ottimista, penso che quando il padre ha finito di dire che il maggiore è questo, che la parola non va avanti, ma io credo che vada avanti, entrano dentro un figlio, il maggiore capisce.
E questa è la speranza.
Perché
speriamo per tutti. Non
sì, sì, che... per questo è come anche tu parlavi della parabola del 10 vergini, così anche, o anche quella del Matteo 25, quando dice se ne andarono gli uni e così e gli altri. Questo noi in comunità avevamo fatto una metafora anche per un fatto diverso, come dire, sì, gli altri stavano lì e qualcuno a un certo punto l'ha visto e gli ha detto, ma voi che fate? E non ci hanno fatto entrare dentro. Vabbè, venite con me e ricominciamo il percorso, perché io credo che poi sotto ci sia questo.
Però provocatoriamente mi viene da pensare, ma se il centro di questa storia è una festa, cioè che ti vuole dire? Che quando tu quando tu e Dio entrate finalmente in un rapporto vero, relazione, è festa, quindi il segno è la festa, cioè lo dice in tutti i modi, è la gioia, è proprio l'abbondanza, le nozze di Cana, no? Addirittura con gli eccessi, cioè ciò che conta è questa gioia piena. Tu dici il vestito nero dei preti, ma io ti dico, ma può una religione così avere come simbolo una croce? Perché se noi crediamo nella risurrezione dobbiamo avere, perché io tutte le volte che entro in chiesa e vedo la croce rimango bloccata, lo giuro, bloccata, proprio ho un rifiuto interiore, dico questa non è la mia fede, io non credo in quella, io non credo in quello, io non credo in quello, io credo nell'oltre, ma quel simbolo è una religione che rende servi. Perché mi ricatti, io sono morto per te, ma tu sei risorto per me, non sei morto per me.
Così, così. Senti, questo è presente, San Defendente, Don Mario Marchiore, no? A Rocco di Cossato, di Eliese, dove siamo stati prima che l'estate, io ho fatto tutti gli anni di vita a fare una giornata su e poi lì ho conosciuto Paolo. Poi lui ha tenuto una conferenza di poco più importante. In questa chiesa il parroco ha tolto il crocifisso, ha messo una croce nuda. Ecco. E la croce nuda è un segno poi dice te, perché insomma qualcuno protestava, eccetera, eccetera, ma lui dice, ma se ti riferisci sotto la croce è rotta. Quindi questo è un passaggio della vita di Cristo, non è il punto finale. La croce e ha messo questa grande croce vuota. Il crocifisso non è che l'ha buttato, l'ha messo in un angolo della chiesa per dire un punto di passaggio che ha un valore importantissimo, ma il simbolo nostro è che la croce
certo. È
vuota perché il Cristo è risorto. E io credo sia molto importante, no?
Nel credo pasquale si allora la croce senza
è meglio che si trova se si copre però
no dovrebbe essere la croce senza
che ma non c'è
perché bisogna delle chiese non c'è però io sento il bisogno in quanto da quello che le stagioni diciamo io considero mezzo santo cielo mezzo zeloso certamente non cristiano però ho bisogno di capire che rapporto c'è fra il Vangelo e il vecchio cioè se non è il caso di questo è tutta la parola ma siccome io penso di no che sia
neanch'io. Necessario allora ne parliamo dopo la pausa.